www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro, puntata 77. La fonte nel bosco. Continua con la prossima puntata. Parlò per la prima. Ruppe lo spasimo e il disagio di quell'incontro inatteso. Sorridendo lieve, disse come per spiegare. Ricordassi tu, Cecilia, come io ricordo l'abitudine del mio signore Ludovico il Moro. Nella sua voce vibrava un accento di nascosto rimprovero, ancorato al di sotto dell'apparente ironia. Ludovico colse il senso di rampogna di quelle parole e, come rispondere, avvicinò vivamente il suo viso a quello della donna, la baciò lungamente sugli occhi socchiusi. Comprese. Da qualche tempo, avendo risoluto di chiedere in sposa la figlia del signore di Ferrara, Beatrice d'Este, egli aveva cercato in ogni modo di diradare le sue consuetudini amorose con Cecilia Gallerani. Era ancora bella, non più giovanissima, lo splendore mullebre della sua persona stava tuttavia nel fascino pieno della sua femminilità, tanto ardente e desiderosa quanto altamente spirituale. Fino a quell'ora era stata per lui consigliera e amica di brillanti e di sicuro talento, oltre che amante ardente e affettuosa. Ora, un diverso mattino, sorgeva sulla giornata del Moro. Egli domandava al potente signore di Ferrara l'appoggio e il conforto di un matrimonio che aggiungesse bellezza, prestigio e potenza al suo nome. Così, poco più tardi, Beatrice sarebbe giunta alla corte di Milano, dove il reggitore, il cui nome correva già individuato e tenuto su molte bocche nelle corti italiane, l'avrebbe accolta in un tripudio di gioia e con grandi feste per farla sua sposa. Cecilia conosceva tutto ciò. Di grado in grado misurava avverarsi il destino di Ludovico. Aveva previsto tutto, in un certo senso lo aveva addirittura sospinto su quella via di attività e di creazione della quale avrebbe dovuto nascere la sua gloria. Ma adesso sorgeva la sua più grande amarezza. Non si era mai sottratta al pensiero che, abbastanza presto, Ludovico avrebbe ricercato una donna di nobile lignaggio che avesse condiviso la sua sorte di condottiero e di reggitore. Freddamente, nelle notti aspre di dolore e insonni, aveva misurato il rivelarsi e lo svolgersi di ogni esigenza. Da pochi giorni, ora, aveva capito che la determinazione di Ludovico era presa. Beatrice d'Este. Nessuno conosceva la fanciulla nobilissima che sarebbe giunta dalla città lontana, ma si diceva che fosse pallida ed esile nella persona, pronta di ingegno e arguta, coltivata nella mente, amante di bellezze e di eleganze nei costumi mondani. Questo tipo di donna era, appunto, il solo che Cecilia avesse sempre temuto. Sentiva oscuramente che, se le descrizioni e le voci rispondevano al vero, avrebbe completamente perduto il cuore di Ludovico quando la sposa fosse stata trionfalmente accolta nel castello. La recente freddezza del Moro verso di lei aveva cresciuto la sua inquietudine. Qualche tempo innanzi le nozze egli già la sfuggiva, così almeno le pareva che fosse. Da tempo non conosceva più quegli abbracci vividi e ardenti di Ludovico, abbracci che non avrebbe mai saputo dimenticare. Più volte egli aveva mostrato di non trattenere nel cuore il ricordo di lei, che pure gli aveva svelato compiutamente l'amore che lo aveva eccitato a quel gusto dell'arte, di quell'amore del pensiero che erano mai naturali e spontanei nella sua mente. Ma poiché il desiderio incontenibile di avvicinarlo la rodeva, in quello stesso mattino, poco dopo che la cavalcata di caccia aveva lasciato il castello, era partito verso la zona dove avrebbe avuto luogo la battuta. L'accompagnava soltanto un valletto. L'aveva lasciato al margine della foresta, a guardia dei cavalli, e tutta sola era penetrata nel bosco. Era armata soltanto di un sottile pugnale che si affondava nella sua cintura, di un grande coraggio, del suo disperato amore che vinceva ogni cosa. Persino quell'alto senso di signorilità nel modo di condursi alla vita del quale non si era mai scompagnata. Ma qui nessuno la conosceva, né la vedeva, né la giudicava. Le piante avrebbero conservato il loro segreto. Ludovico non avrebbe parlato. Ella si sciolse un istante dal caldo abbraccio in cui inaspettatamente sembrava rinnovarsi il desiderio di Ludovico, in cui si era accesa per brevi istanti, in un felice delirio, la inestinguibile passione che le si illuminava nell'animo e che le accendeva il pensiero. Domandò improvvisamente all'amico: «Ma poi? Se tu fai conto di consacrarti a chi sarà tua sposa davanti a Dio, non ricorderai né dovrai più ritrovare Cecilia». Opposti pensieri e non confessate speranze agitavano il suo animo. Ludovico non alzava lo sguardo da terra. Un tumulto di sentimenti e di tormenti gli si arroventava nel petto. Non sapeva confessare ciò che veramente provasse. In quell'istante sentiva che il legame che lo congiungeva a Cecilia era lo stesso che rilasciava lui, ormai vicino a raggiungere il suo supremo potere, al suo passato complesso di difficoltà e di tormenti, e a quel passato nel quale molti uomini aveva conosciuto, cortigiani e sapienti, buffoni artisti, rettori e condottieri che l'avevano trattato in modi diversi e opposti, a seconda che volgesse propizia o sfavorevole la sua fortuna. Intanto ondeggiare di simpatie e di odi, e intanto tramontare e riaccendersi di fedi attorno a lui, soltanto Cecilia gli aveva conservato e inalterato il suo affetto, sicuro il suo consiglio, ardente la sua fede. Ella gli appariva quasi come l'incarnazione bella di quella continuità di vita che dalle tempestose e inquiete vigilie della sua prima giovinezza lo aveva condotto sino alla soglia del Ducato di Milano. Sorridente, in un modo affettuoso, le chiese: «E non sei tu una parte vivente della mia stessa vita? E credi che io possa veramente perderti?» Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.